Non c'è nessuno come te in cielo, Signore, perché tu sei grande e compi meraviglie, tu solo sei Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Riconosciamo i nostri peccati. Preghiamo. Padre Santo e misericordioso, infondi la tua grazia nei nostri cuori, perché possiamo salvarci dagli sbandamenti umani e restare fedeli alla tua parola di vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro della Genesi. Tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole. Emigrando dall'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura nella regione di Sinar e vi si stabilirono. Si dissero l'un l'altro: «Venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco». Il mattone servì loro da pietra e il bitume da malta. Poi dissero: «Venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome per non disperderci su tutta la terra». Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo. Il Signore disse: «Ecco, essi sono un unico popolo e hanno tutti un'unica lingua. Questo è l'inizio della loro opera, e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l'uno la lingua dell'altro». Il Signore li disperse di là su tutta la terra, ed essi cessarono di costruire la città. Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra, e di là il Signore li disperse su tutta la terra. Parola di Dio.
Gloria e lode a te, o Cristo, nostro Signore. Gloria e lode a te, o Cristo, nostro Signore. Convertitevi, dice il Signore, il regno dei cieli.
Gloria e lode a te, o Cristo, nostro Signore.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?» Gli rispose Gesù: «Il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi». Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, maestro, e secondo verità che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza, con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici». Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola del Signore. Questo famoso racconto di Babele è famoso, lo conosciamo. Credo che si tratti solo di provare a ridire le due o tre chiavi di lettura e poi, siccome è un racconto che in maniera evidente suggerisce tutta una serie di pensieri, di interpretazioni, estremamente attuali tra l'altro, quindi lasciamo un po' di spazio. Allora, il versetto primo, come vedete, capitolo 11, versetto 1, tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole. E non è mai stato così, no? Cioè, questa è una... è chiaramente un racconto che si situa in un inizio mitico, mitologico, immaginario, in cui la comunicazione tra gli uomini è immaginata come semplice, perché la lingua era unica. Sappiamo che storicamente non è così, insomma, è nato subito il pluralismo, per intenderci, no? Da varie parti l'uomo è nato, con vari segni, con vari linguaggi, no? E il mito, questo mito è probabilmente nato quando una civiltà chiusa, ma è un po' quello che è successo a noi, quando dal nostro paese, dove c'era un'unica lingua e un'unica cultura, è nata la società urbana, industriale, complessa, pluralista, no? Si è spaccato il mondo chiuso del paese. E anche qui il mito è nato probabilmente quando una civiltà chiusa è entrata in contatto con altre civiltà, magari molto più grandi, con diverse lingue, diverse culture. E sullo sfondo sta il passaggio del tribalismo nomade all'urbanesimo, alla civiltà delle città, appunto, no? Per Israele il contesto, lo sappiamo, è quello del contatto fecondo e drammatico con le due grandi civiltà, quella al sud dell'Egitto, sulle sponde del Nilo, dove è nata la grande civiltà egiziana, e la zona della Mesopotamia, cioè tra i fiumi. Il racconto, quindi, il racconto mitologico, è ancora un racconto che cerca di spiegare un fenomeno che certamente, come si dice, è suggestivo, impegnativo. Cioè, come mai gli uomini non parlano tutti la stessa lingua, no? Come mai se andiamo, appena passiamo le Alpi, c'è una lingua straniera, no? Si va in Asia, mille lingue, si va in Africa, mille lingue, no? Quindi il racconto vuole spiegare come mai l'umanità è arrivata a questa situazione dove ci sono diversità di lingue e c'è una dispersione di culture, no? Per cui se noi andiamo in Cina, lì è un problema farsi capire o capire, no? Il racconto pensa in maniera evidente a Babilonia, per molte ragioni. Beh, anzitutto per il nome, Babel, Babele, è un gioco di parole tra Babilonia e Balal, che è un verbo che vuol dire confondere, mescolare. A Babilonia si sono mescolate le lingue, a Babilonia si sono confuse le culture, appunto, no? E anche perché questo racconto che parla di questa torre si riferisce evidentemente alle torri che gli israeliti avevano visto in esilio a Babilonia, il famoso ziggurat di cui ci sono ancora i resti. Questi ziggurat sono un po' come le piramidi degli egiziani, no? Queste torri costruite in mattoni e bitume. Il mattone cotto e il bitume era la costruzione tipica di Babilonia, no? Ora Babilonia è la città cosmopolita dove tutte le lingue dell'Antico Oriente si incrociavano e certamente l'una lingua, l'unica lingua di cui si parla, allude al dominio di Babilonia sul mondo. Cioè Babilonia stava imponendo a tutto il mondo di allora un'unica lingua, cioè un unico potere, no? Ecco, a partire da questi elementi l'autore della Bibbia fa questo potente racconto teologico, no? Che messo nel contesto di Genesi 1:11 viene letto all'interno di questa alleanza tra Dio e l'uomo ribelle, no? La tentazione, il peccato, la violenza, no? E quindi Babele, lo dico in due parole, ma si capisce, insomma, si capisce subito, Babele per il raccontatore è il paradigma, è la rappresentazione dell'umanità che cerca di innalzarsi alla condizione di Dio, no? Che vuol negare la sua condizione umana e va a toccare il luogo che è il privilegio di Dio, il cielo, per farsi un nome nel mondo, cioè non è la pubblicità, neanche, ma farsi un nome nel mondo vuol dire possedere il mondo, no? Nel linguaggio ebraico possedere il nome è possedere la cosa. E quindi c'è dietro un desiderio totalitario, noi diremmo, no? Ma se volete un esempio, è un po' l'idea di Hitler del secolo scorso di costruire un'unica razza e l'impero germanico in tutto il mondo, no? Una roba così, cioè quello che scrive sto racconto si rappresenta una cosa così, no? E allora interviene Dio, interviene sullo ziggurat, dunque in cima a queste costruzioni, a queste piramidi, no? Queste torri, c'era un piccolo tempio, perché quando Dio veniva giù aveva la sua casetta, no? Quindi il tempio in cima allo ziggurat serviva per ospitare Dio, che veniva a portare le sue parole, i suoi regali all'umanità, appunto, no? Veniva a visitare l'umanità. Qui invece, appunto, l'intervento di Dio, la discesa di Dio, è immaginata come un'inchiesta, un giudizio, cioè Dio viene giù a dire, ehi, qui non funziona così, non va bene così, no? L'azione di Dio, se lo leggete, è molto legata a quella rappresentazione antropomorfica che c'era in questi miti, no? E quindi Dio che ha paura che gli uomini diventino più forti di lui, quindi c'è una specie di gelosia, no? Di competizione tra Dio e gli uomini, no? Più diventano potenti gli uomini, Dio ha paura. La dispersione dei popoli li disperde nel mondo, no? E la mescolanza delle lingue, molte lingue, e non si capiscono, sono il castigo in realtà dei grandi imperi che vogliono dominare il mondo e rivaleggiare con Dio. Quindi il tema di fondo è quello lì, che è un po' che quello del Nuovo Testamento, dell'Apocalisse, no? La caduta di Babilonia, cioè di Roma, l'impero di Roma, è lo stesso tema, stesso. Vi suggerisco solo nella meditazione di riportarvi alla Pentecoste, dove sapete c'è la lettura cristiana di Babele, la benedizione di Babele, no? Il dono dello Spirito di Gesù permette a tutta sta gente che viene da tutte le parti del mondo e parlano lingue diverse, permette di capirsi. Quindi i temi di fondo sono evidenti, no? L'unità del genere umano nella diversità delle culture e la comprensione spirituale nel dono dello spirito delle diversità tra gli uomini. E quindi l'essere diversi è una benedizione, non una maledizione come nel racconto di Babele. Perché invece la maledizione sarebbe di avere un'unica lingua, un'unica cultura, quella è una forma di totalitarismo che cancella la libertà delle storie e delle culture, no? Quindi vedete che il tema è estremamente ricco, e ci fermiamo un po' a meditarlo.
A me è venuto proprio in mente subito la Pentecoste, lo spirito che scende e che tutti capiscono la lingua dello spirito che li animava. E quello che li univa era proprio la comprensione dello spirito che voleva trasmettere loro l'amore. L'amore, la comprensione reciproca, l'accoglienza, che è il contrario di quello che è descritto qui. Facciamoci un nome, che sarebbe l'ambizione. Quando l'uomo è ambizioso, pretende di essere più degli altri o di sottoporre gli altri. L'ambizione della razza, come ha citato anche Don Sergio adesso, Hitler è quella, la razza pura, no? Anche qui c'è sotto la razza, la lingua, che è tutto un appiattimento. Si erano fermati a fare delle torri con quel materiale che avevano loro scoperto, pensando di raggiungere chissà quali conquiste. E per cui la confusione delle lingue veniva proprio dagli interessi così banali, così chiusi. Nel clan, nel voler essere più degli altri e pretendere di imporre la lingua, il linguaggio anche agli altri, di spiegare le cose come le volevano far intendere loro agli altri, e tutto questo andava contro il, diciamo così, il progetto di Dio che voleva invece un'umanità tutta unita, che si comprendesse, che sapesse amarsi, insomma. E noi qui davanti, come siamo qua tutte le sere davanti anche al crocifisso, che è Lui che ci unisce, nel senso che Lui ha iniziato una vita di lotta contro questo appiattimento, contro questo accomodamento, per poter fare tutti gli altri come noi, per poter sottometterli, per poter essere più degli altri. E perciò mi sembra proprio che la Pentecoste illumina questo testo, dicendoci che cosa dobbiamo seguire noi, che cammino dobbiamo percorrere per non continuare a incorrere in civiltà di Babele.
Molto bello quello che ha detto adesso Don Sergio, quello di pensare che il parlare tante lingue il confrontarsi tutti i giorni con tante culture diverse equivale a una benedizione. Mi è piaciuto tantissimo questo collegamento con Dio, che mi ha fatto pensare che quindi tutti i giorni noi riceviamo benedizioni e dobbiamo piano piano riuscire a guardare questo con questi occhi, soprattutto ora che sempre di più dobbiamo confrontarci con tante diversità. Ecco, io chiedo al Signore che ci aiuti a vivere gli altri diversi, perché arrivano da altri paesi, perché hanno tante storie che sono diverse dalla nostra realtà, a guardarli con questi occhi, con gli occhi che Dio ci insegna, che sono quelli che per Lui avere tante lingue sono tante benedizioni. E quindi ci chiede di diventare sempre di più alleati tra noi e con Lui, che è Dio per tutti noi.
Ci sono, offro due spunti per continuare poi queste, perché vedete come lavora la parola di Dio, poi quando la si accoglie, la si ridice, come illumina e cambia e conferma il nostro sforzo di capire la storia, di capire la nostra vita dentro la vita degli altri, no? Cioè, due piccole cose. Una è che sotto questo discorso c'è una concezione dell'uomo, dell'umano, alla quale noi ci stiamo abituando con fatica, come si diceva, in questa situazione di un pluralismo di culture che ci spaventa, ci disorienta, no? E il principio fondamentale a cui noi non eravamo abituati, perché pensavamo che noi eravamo gli uomini, capito? Essere uomo era credere quello che diceva il parroco al mio paese, il parroco e poi tutti, quelle robe lì, capito? No. È chiaro che entrando in una visione pluralistica di culture e di religioni diverse, tu sei costretto a capire una cosa che di per sé è elementare, però è difficile da lavorare, e cioè che c'è un'universalità umana, c'è un essere tutti uomini, c'è un principio di uguaglianza, ma anche di comunicazione, siamo tutti uomini con la stessa dignità, ma lo siamo soltanto nelle diversità culturali, cioè non esiste l'umanità, esistono dei gruppi umani, i quali vivono l'umanità in una certa maniera. Quella maniera lì di vivere l'umanità, appunto, no? Deve mettersi a confronto, deve cercare di verificare il suo essere umano. Ecco, questo è il primo criterio. Cioè, ogni cultura, anche noi occidentali, anche noi europei, dobbiamo ridire in che senso il nostro modo di fare l'uomo, il nostro modo di abitare, di vestire, di spendere i soldi, di lavorare, di sfruttare la terra, in che senso questa nostra civiltà è umana? E in che senso l'incontro tra le culture è un incontro che cerca la verità dell'uomo, appunto, no? Trovandola sempre nelle traduzioni delle culture. Adesso non c'è tempo, ma secondo me si potrebbe fare degli esempi illuminanti, no? Ma questo è il primo, il secondo di corsa. È che noi cristiani non possiamo limitarci a dire noi abbiamo Dio, abbiamo lo Spirito, abbiamo l'amore, no? Cioè, in realtà poi il nostro riferimento cristiano si deve tradurre, com'è del resto la fede in Gesù Cristo, si deve tradurre in umanità. Allora, l'umanità che noi testimoniamo è capace di proporsi come valida per tutte le culture? Si deve misurare sulle diversità culturali e religiose. Il cristianesimo non può pretendere di essere vero, deve la sua verità svolgerla storicamente, la deve svolgere nel dialogo con l'umanità intera, continuando a confrontare l'uomo che il cristianesimo produce, diciamo così, ispirandosi a Gesù, allo spirito di Gesù, con l'uomo che si produce nella storia, sotto l'ispirazione dello stesso spirito, nelle diverse maniere. Ecco, se voi tenete presenti questi due criteri, capite il lavoro che c'è da fare anche nelle nostre comunità, che sono tante volte ristrette così, insomma, no? Cioè parlano del cristianesimo come di una targhetta, no? E parlano degli altri come fossero, che fossero i figli della serva, capito, no? Cioè io credo che tutti noi ci stiamo scandalizzando per quello che sta succedendo, per la maniera con cui noi stiamo affrontando certi problemi. E io dico che complessivamente tra noi cristiani c'è troppo silenzio, c'è troppo accomodamento, c'è poca indignazione, c'è troppa poca indignazione.
Exaltabot Deus meus, exaltabot nunc et semper, exaltabot Deus meus, exaltabot nunc et semper. Il Signore exaltabote nunc et semper, exaltabote.